seguendo lo schema che ci siamo dati il primo giorno, oggi facciamo l'orazione, questa mattina facciamo l'orazione sull'episodio del cieco nato. Abbiamo letto ieri il Vangelo, ricorderete che è un Vangelo abbastanza lungo, ed è lungo perché viene raccontato, a grandi linee ci ricordiamo, no? La trama del Vangelo, cioè avviene che questo cieco, che è cieco dalla nascita, viene guarito da Gesù, ma viene guarito da Gesù, con quel fango, strano, perché è fatto di polvere, di terra e di saliva del Signore, e viene guarito da Gesù in giorno di sabato. Ci troviamo al capitolo 9 del Vangelo di San Giovanni, tanto per avere un ordine di grandezza. Il capitolo 11, che è quello della prossima meditazione, è quello di Lazzaro, quindi il capitolo 12 è quello in cui inizia l'ultima cena, ecco, diciamo praticamente la passione del Signore, per cui il capitolo 9 è qualcosa che avviene molto in là nella vita di Gesù. E infatti il problema che rende il Vangelo lungo, è quello che abbiamo letto ieri, che rende il Vangelo lungo, è il fatto che è tutta quella specie di processo che viene intentata contro il cieco e contro la famiglia del cieco, per capire fino a dove bisogna espellere dalla sinagoga. Vedete, no? Intanto condussero, sembra quasi un pochino quello che è successo a Gesù, no? Intanto condussero dai farisei quello che era stato cieco. Infatti voi vi ricorderete, no? Quando noi leggeremo la Passio è lunga, quando il Venerdì Santo leggiamo la Passio è molto più lunga, ovviamente, no? Però qui c'è questa area di processo, un po', no? Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era infatti sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango. Quindi, e qui rifanno tutto l'interrogatorio. Questo dissero i suoi, poi chiamano i genitori, questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come Cristo venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero all'età, chiedetelo a lui. Allora, noi abbiamo fatto il primo giorno la meditazione sulle tentazioni di Gesù e abbiamo visto la natura umana di Cristo attraverso il demonio, no? Poi la seconda meditazione è stata sulla trasfigurazione, in cui abbiamo visto la natura divina di Gesù attraverso il Padre. Poi abbiamo fatto la meditazione sulla Samaritana, e vi ricordate che abbiamo fatto quel discorso anche facendo l'inciso con il lebbroso sul fatto di essere espulsi, come posso dire, dalla società civile, no? Il fatto di essere buttati nel deserto, essere fuori, essere dentro, che Gesù rimette nella società. Adesso qui c'è lo stesso problema, però è come se è una barriera invisibile. Qualcosa di invisibile, cioè qualcosa di meno, è qualcosa che c'è tra di noi. È come quando una persona, pur rimanendo in un ambiente, in una classe, in un ufficio, in un'azienda, in un corso di laurea, quello che volete, però viene isolato, viene emarginato. Ed è molto interessante, innanzitutto, allora, tutti questi Vangeli, abbiamo detto, sia quello della Samaritana, quello del cieco nato, che quello del prossimo, di Lazzaro, si terminano con l'atto di fede in Gesù. per questo venivano letti, no? Che è quello che dovremmo fare anche noi in questo corso di ritiro, cioè uscire da questo corso di ritiro non tanto con il proposito di curare meglio la virtù dell'ordine o tante altre cosette interessanti, quanto proprio con il proposito di dire: io Gesù credo più fortemente in te, cioè quello che non vedo mi abbandono ad una verità che non vedo. Questa è la fede, no? Mi abbandono ad una verità che non vedo. E allora, perché credono queste persone? Allora, abbiamo detto, perché la samaritana viene restituita la sua vita, mi ha detto tutto quello che ho fatto, ma nel senso che mi ha anche curato nell'anima. Il cieco, caspita, perché diventa discepolo di Gesù? Perché ci vede. Prima non ci vedeva, adesso ci vede. Ancora di più gli viene data la sua vita. Quando Gesù dà la sua vita, dà sempre la vita alle persone e gli dice: prendi il tuo lettuccio e cammina. Cioè, la vita che dà Gesù, non dobbiamo immaginare che quando uno veniva guarito da Gesù diventava discepolo di Gesù. Cioè, non è che Gesù arriva a Gerusalemme con 5.000 persone, eh? Cioè non è un caudiglio. C'è qualcuno ovviamente che lo segue, ma ci sono anche dei casi in cui espressamente Gesù dice: no, non mi seguire, torna a casa tua. Questo cieco non è che, adesso non si sa esattamente, no, ma il cieco, la samaritana, cioè non sappiamo se magari loro specificamente sono diventati discepoli, cioè, non lo sappiamo, però tutti quelli che venivano guariti poi tornavano a casa loro guariti e vivevano la loro vita. Allora, proprio questo è il segno che Gesù è Dio. Cioè, perché? Perché Dio è creatore, padre, e quindi se la tua vita non ti funziona perché sei cieco, perché sei sordo, perché sei indemoniato, perché sei lebbroso, e io te la ridò, cioè il figlio di Dio padre, no, Gesù, fa vivere la creatura, gli altri figli. Per questo io credo, questo è molto interessante, cioè io ricordo, avevo un amico giudice di tribunale ecclesiastico che dovette fare un processo ed era successo che una donna, divorzio, eccetera, eccetera, se non mi ricordo se era una cattolica che era diventata musulmana perché il marito era musulmano, cosa così. A un certo punto questo prete avvocato anziano napoletano disse alla signora: ma signora, ma questa religione vi fa male, ma lei perché fa la musulmana? Questa religione ti fa male, no? Allora, questo qua in realtà l'ultimo criterio di verità: ma ti fa bene o ti fa male la religione? Cioè, io perché credo a Dio? Perché credo a Gesù Cristo? Perché mi fa bene. So che può sembrare un discorso salutista, no? Da Beauty Farm, ma se lo capiamo bene, si può capire male, no? Ma se uno lo capisce bene questo discorso, trova la verità in questa cosa. In fin dei conti, il cristianesimo si è diffuso per questo motivo, che ovviamente la civiltà occidentale è molto meglio di quella dell'ISIS, cioè c'è poco da fare, no? Poi ci saranno uno su 100.000 che vanno, ma comunque. Allora, il punto è questo: questo qua crede a Gesù perché è stato guarito. Oltretutto, per gli ebrei c'era questa idea sbagliata che se le cose ti andavano bene eri santo, pensate un po', oltretutto, no? Quindi il povero lebbroso non soltanto c'aveva la lebbra, ma era pure peccatore perché era lebbroso. Quindi loro c'avevano, infatti dice, questo cieco dice: sì, cari farisei, voi ci avete ragione, voi siete i miei capi, ma spiegatemelo voi. Voi dite che uno che nei peccati fa il male, questo fa il bene, quindi sarà santo. E chi gli può dire nulla? Chi gli può dire nulla? No, perché poi lo cacciano. Allora, tutto questo E vedete che, scusate, la conclusione dell'atto di fede di Gesù è, scusate, la conclusione dell'atto di fede verso Gesù è un discorso, è una frase meravigliosa, perché questo cieco, che quando era stato guarito Gesù era cieco, no? Per cui quando poi si mette il fango, ecco, questa è una cosa che noi non ci riusciamo a immaginare, una società senza internet, senza foto, cioè per cui c'era tanta gente che aveva sentito parlare di Gesù ma non l'aveva mai visto, quindi non lo conosceva, non è che c'erano, manco c'erano i disegni per cui giravano, come si fa a sapere chi era Gesù? Quindi questo qua era stato guarito da Gesù con il fango, dopo che si era passato il fango e si era lavato alla piscina di Siloe, ci vedeva, ma Gesù non c'era più, perché lui non aveva mai visto Gesù. Allora poi va al Tempio, parla con Gesù, no? E allora Gesù gli chiede, tu credi nel figlio dell'uomo, che sarebbe lui, no? E gli rispose il cieco, e chi è, o Signore, perché io credo in lui? Perché lui non l'ha mai visto. Gli disse Gesù, tu l'hai visto, colui che parla con te è proprio lui. Ed egli rispose, io credo, Signore. Ora, questa risposta di Gesù a me ha sempre fatto riflettere. Tu l'hai visto, colui che parla con te è proprio lui. Voi pensate, è la stessa, con la Samaritana viene una risposta molto simile. Lei dice, so che deve venire il Messia. Le disse Gesù, sono io che ti parlo. Qui è un pochino più semplice, ma voi immaginate, no? Se a me capita, qualcuno mi ferma e mi dice, ah tu sei, lei è Don Mauro. La risposta normale è, sì, sono io, sì, sono Don Mauro. Immaginatevi se io dicessi, lei lo vede, signora, colui che parla con lei è proprio lui. No. Dice, ma questo è matto, ma che stai dicendo? Allora, cioè in questa risposta di Gesù c'è un'ulteriore conferma di questo discorso che la religione ti fa bene, la religione ti fa male, la vocazione ti fa bene, la vocazione ti fa male. Cioè, Gesù dice, io sono io, però dice anche quello che dice in Matteo 25, no? Cosa dice in Matteo 25? Dice, quando avete dato da mangiare a uno di questi fratelli più piccoli, l'avete dato a me, quando avete dato da bere, cioè, è l'incontro con le persone, quando tu incontri una persona, quello è Cristo. Chi è Gesù? Colui che parla con te, quello è Lui. Che è quello che dice il Papa continuamente, no? Allora, tutto questo noi dobbiamo però anche vedere, uno dice, sì, questo come lo applico alla mia vita? Cioè, in che senso io, come mi riguarda? In che senso io sono espulso o non sono espulso dalla sinagoga? Allora, naturalmente ci potrebbero essere tantissime applicazioni, no? Il fatto che uno dice, ma io sai, il fatto di avere molti figli, questo fa sì che io cada nel sarcasmo di tanta gente, ed è un modo. Ma io penso che in linea generale, in realtà, quello che avviene, adesso lo dico, poi dopo lo spiego, quello che deve avvenire nella nostra vita è che il fatto di seguire davvero Gesù ci fa essere un po' soli e un po' unici, per cui quelli che sono accanto a noi comunque trovano, diciamo così, ci seguono un po' con difficoltà, o non ci seguono, ci isolano un po', o perché quello che noi facciamo in realtà, quello che noi siamo, quello che noi facciamo, è qualcosa che dipende dal nostro rapporto con Gesù. Non è primariamente dal nostro rapporto con l'istituzione, io abbiamo parlato dell'istituzione, no? Cioè l'istituzione protegge il fuoco, abbiamo detto. È importante l'istruzione, protegge il fuoco. Appunto, però noi dobbiamo alimentare il fuoco. In fin dei conti, se questa casa fosse fredda, certo noi possiamo anche dedicarci a curare che le finestre siano perfettamente sigillate, però se i calorifer, se la caldaia sono spente, più che pensare alle finestre totalmente chiuse, bisogna prima pensare alle caldaie da accendere, no? Cioè, quelle più importanti. Allora, io volevo farvi l'esempio di un film che forse avete visto, che in questo momento stanno vedendo molte persone, che è un film che ha vinto anche un Oscar adesso, che è Il Ponte delle Spie, quello di Spielberg, non so se l'avete visto, che è un film molto carino, può piacere o non piacere naturalmente, in cui il protagonista è Tom Hanks, mi sembra che l'Oscar l'ha vinto quello che fa il russo, diciamo, e l'attore non protagonista, ma comunque mi faceva riflettere il fatto che, e se non mi ricordo il personaggio, come si chiamano, lo chiamo Tom Hanks, così ci capiamo, no? Che diciamo, in tutto il film, questo Tom Hanks, quanto più si comporta seriamente rispetto al proprio lavoro, tanto più è isolato. E anche quando, diciamo così, anche quando va in Germania dell'Est, adesso non racconto la trama ovviamente, chi non lo sa se la va a raccontare, ma anche quando va nella Germania dell'Est a fare la trattativa, fa la trattativa a nome proprio, si prende le sue responsabilità. Chi gli è accanto non è d'accordo su alcune cose che lui fa. Perché vuole salvare anche lo studente americano, perché rischia di... cioè, è lui, capito? È lui che fa le cose. È chiaro che... allora dice, è vero che anche rappresentante in qualche modo degli Stati Uniti, che anche non è che sta facendo la spia degli Stati Uniti, ma è lui. Allora, fare questo, voi vedete che tante volte nella Chiesa Cattolica, adesso non voglio parlare dell'Opus Dei, sì o no, ma tante volte succede che chi si comporta così viene isolato. Se vi va, andate a vedervi, a leggervi, a sentirvi, a guardare su YouTube l'omilia di Santa Marta del 27 aprile del 2013, in cui il Papa commenta un episodio degli Atti degli Apostoli, perché dopo Pasqua noi leggiamo gli Atti degli Apostoli, no? Quindi 27 aprile 2013 era tempo di Pasqua, e un episodio per il quale Paolo e Barnaba vengono cacciati, capitolo 13 degli Atti, no? Dice: la parola di Dio si diffondeva per tutta la regione, ma i giudei sobillavano le donne pie di alto rango e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li scacciarono dal loro territorio. Vedete, è interessante questa cosa, no? Delle volte sono i nostri certi ambienti, no? Le pie donne, no, i giudei sobillarono le donne pie di alto rango. E i notabili della città suscitavano una persecuzione contro Paolo e Barnaba. Questo un ambiente chiuso, il Papa è molto duro in quell'omelia, parla proprio della Chiesa, perché parla dei cristiani il Papa non parla, al Papa non interessa il cristianesimo, al Papa interessano i cristiani. Quindi il Papa parla delle comunità chiuse, delle comunità perfette, che hanno tutte le leggi perfette e che cacciano gli altri. Quindi sobillano le pie donne ricche e i notabili della città e cacciano. Quindi questo meccanismo, no? È quello che subisce questo cieco. Allora, da una parte noi possiamo fare un esame di coscienza e dire: ma io faccio così? Dall'altra anche dobbiamo chiederci: ma io sono così? Cioè, io sono una persona che quando io vivo la mia vita, quando io sto con le persone, quando io vivo la mia situazione, sono veramente io a viverla o io mi limito a fare il compitino perché ho paura di essere espulso dalla sinagoga? Ecco appunto Tom Hanks, no? Tom Hanks quello che doveva fare era soltanto salvare il soldato americano. Però invece dice, siccome lui all'inizio del film si vede una scena in cui riesce a ottenere un risarcimento per più persone con un solo incidente, insomma era un po' il suo lavoro fare questa cosa, non riuscire a ottenere di più. E dice, ma perché è un'ingiustizia questa, quella del soldato, dello studente americano. E quindi si coinvolge in prima persona. Dobbiamo stare attenti perché la Chiesa è famiglia, non è esercito. A volte noi parliamo della Chiesa come esercito. È una metafora, l'esercito, che ha i suoi pro e i suoi contro, ma soprattutto è una metafora. Cioè, cosa vuol dire una metafora? Una metafora è quando io dico sembra, è come, ma non è la realtà. Invece quando noi diciamo che la Chiesa è famiglia, diciamo che è la verità, diciamo una cosa vera, perché Dio Padre, cioè la metafora è lo Spirito Santo è una colomba, lo Spirito Santo non è una colomba. Ecco. Se invece io dico che Dio Padre è Padre, non è una metafora, cioè Dio Padre è veramente Padre. Quindi la Chiesa è famiglia, perché ha il capo della famiglia è un padre. Allora, in una famiglia di persone, in una famiglia le persone adulte, cioè le persone che fanno parte della famiglia a pieno titolo, no? Nel senso che le persone giovani sono ancora giovani, ma quando uno diventa adulto, in una famiglia, ciascuno si comporta così, cioè si comporta, non fa il servo, cioè se chi gli dice il mio padrone mi ha detto di salvare questa persona, salvo questa, l'altra non rientra nel mio mandato, fa il figlio, per cui ne salva due. E questo però ai servi, questa cosa qua, non piace. Perché? Perché rompe l'ordine, rompe. Però in realtà i servi non sono figli. Allora, ecco, il Signore ci dà la vita piena. Qui c'è un'omelia di nostro padre su questo episodio, in cui proprio sul cieco nato, che si intitola Il rispetto cristiano per le persone, no? Da dove nasce il giudizio iniquo verso il prossimo? Si direbbe che alcuni hanno sempre davanti agli occhi delle lenti deformanti che fanno loro vedere tutto storto. Vabbè, sono proprio due pagine molto forti, no? Da una parte si vede come in controluce, questa omelia è scritta nel 1961, quindi erano anche anni in cui l'opera era molto poco conosciuta, quindi lui aveva anche sicuramente questo problema che riguarda l'Opus Dei, no, però lo possiamo anche rendere universale e cioè capirla questa cosa. Quindi non, però diciamo, io direi di vederla sia dal punto di vista attivo che dal punto di vista passivo, cioè dal punto di vista attivo è passivo è la subisco, dal punto di vista attivo è io che cosa, non è che io, non solo io cosa faccio per non calunniare, vabbè, ma anche cioè io come vivo, cioè io vivo in una maniera per cui sono proprio io a vivere il cristianesimo. Allora, io conosco, mi hanno raccontato l'episodio di una monaca di clausura. Sapete che le monache di clausura non possono uscire dalla clausura. La monaca di clausura, quando se esce la clausura, è scomunicata. Allora, succede che durante una messa il prete si sente male, ha un malore, cade, sviene, pum, batte la testa, gli esce sangue. Allora questa qua, che era una giovane ragazza, una giovane novizia, scavalca la grata, che insomma, in realtà è alta 2 metri, scavalca e lo soccorre, cioè esce, no? Lo aiuta. Con sconcerto, a volte è successo nel passato che delle monache sono morte bruciate vive in alcuni monasteri, perché nasce, scoppia l'incendio, non arriva il permesso di uscire, rimangono dentro, cioè, capito? Cioè non è che allora questa qua esce e lo aiuta, ma che ha fatto? Ma queste scuse, lo aiuta, cioè ha fatto quello che fa Gesù. Ecco, noi dobbiamo essere persone così, cioè se tu vuoi, cioè essere santa non è dire oddio arrivo puntuale alla messa, no, 5 minuti tardi, ah no, mi sono confessata, non è la settimana giusta. Cioè, voglio dire, non è vivere con perfezione esteriore, per carità, adesso celebriamo la messa, la facciamo bene, non è che la messa dico, beh, invece di leggere il Vangelo, leggiamo il Corriere della Sera, no. Cioè, non è che sto disprezzando queste cose, però bisogna avere un ordine interiore, no? Cioè, l'ordine interiore qual è? Che al primo posto c'è la vita. Che cos'è amare? Amare è far crescere la vita della gente accanto a noi, amare la gente accanto a noi e far sì che la gente accanto a noi stia meglio. Allora, perché il cieco crede in Gesù Cristo? Non ha studiato la genealogia di Gesù Cristo, è stato guarito. Allora, noi perché seguiamo Cristo? Perché la nostra vita migliora, cioè stiamo meglio. Tutto sommato stiamo meglio, questo deve essere il punto. Quindi la domanda è, quelli accanto a me, conoscendo me, io gli porto Cristo e la vita della gente accanto a me migliora, nel fare questa operazione può succedere che faccio delle cose che qualcuno, anche dai miei fratelli e delle mie sorelle, critica, mi espelle, mormorano, parlano male di me. Vediamo, parliamone, comunque alla fine è problema loro, alla fine. Cioè nel senso che, il punto è che non può succedere che tu segua Cristo e questa cosa non succede mai. Se questa cosa non succede mai, vuol dire che non stai seguendo Cristo. Vuol dire che sei appunto un Tom Hanks che salva soltanto il soldato americano, che non si sforza di salvare anche lo studente che è andato a fare economia marxista a Berlino. Bene, concludiamo la nostra meditazione chiedendo come sempre alla Madonna che ci aiuti a fare nostre le cose, le ispirazioni che il Signore ci ha regalato.